Buongiorno a tutti. Devo dire che siete sempre bellissimi da qua. Tutti, tutti, tutti. Ho molto gioito questa mattina nel partecipare al culto, nell'ascoltare. Grazie, Nina. Alzo la voce. Alzatemi anche un po' il microfono se doveste accorgervi che il tono mio di voce fallisce, quindi perché mi dispiace, a volte non mi rendo conto, quindi vi chiedo perdono per tutte le volte che parlo a bassa voce, cercherò di tenerlo presente. Dicevo, ho gioito, goduto nel Signore nel partecipare questa mattina al culto di adorazione con voi. È bello riflettere su quello che il Signore ha fatto per noi, riflettere sul suo amore, ma anche ricordare da dove il Signore ci ha tolti, da dove il Signore ci ha strappati, per portarci nel regno del suo amato figliuolo. Devo dire che quando mi è stato detto di portare lo studio questa mattina, la predicazione questa mattina, avevo in mente un altro pensiero rispetto a quello che porterò oggi. E dopo lo Spirito del Signore invece mi ha costretto a cambiare idea. Mi ha tenuto letteralmente sveglio con una frase che tornava insistentemente nella testa. E quando succede questo, non riesci a pensare ad altro che a una cosa. Sono convinto che proprio il Signore che stava preparando queste riflessioni per me. Infatti ringrazio Dio perché queste riflessioni mi sono state preziose e prego che lo Spirito Santo possa vivificare nei vostri cuori queste stesse parole, perché possano portare effetto, efficacia nella vostra vita come lo sta facendo e lo stanno facendo nella mia. Perciò, come al solito, vi chiedo di non pensare che sia io che vi sto in qualche modo parlando e dicendo come o cosa fare, ma vi prego di vedermi seduto in mezzo a voi ed ascoltare con voi quello che il Signore ha da dirci, perché questo è l'atteggiamento con il quale mi avvicino questa mattina alla parola del Signore. Abbiamo ascoltato questa mattina una frase in un salmo che non avevo pensato. Ma ringrazio il Signore perché ancora una volta con il suo Spirito conduce tutte le cose, anche le nostre riflessioni di questa mattina. Diceva il Salmo che ha letto Stefano questa mattina, oggi se udite la sua voce non indurite il vostro cuore. E allora mi sono chiesto, con che disposizione di cuore siamo qui questa mattina ad aprire la parola di Dio? È possibile che il Signore ci farà udire la sua voce. Ora, una volta nella parola di Dio ricordavamo con i giovani, il Signore si è fatto udire attraverso un asino, quindi è possibile che anche attraverso di me il Signore qualcosa stamattina vi dirà. Perciò il discorso non è tanto su quello che io posso dire, ma sulla nostra disponibilità a fare che quello che ascoltiamo cambi le nostre convinzioni e le nostre decisioni. Se siamo qui con un cuore già pronto ad essere impermeabile alla parola di Dio, qualunque cosa essa dica, e a non cambiare la nostra vita, allora il tempo che trascorreremo qui, in questa mezz'ora, in quest'oretta, mezz'ora più che un'ora, sarà forse sprecato. E allora dobbiamo chiederci qual è l'atteggiamento del nostro cuore ora. Quanto sei o sono disposto a cambiare questa mattina delle tue convinzioni, delle mie convinzioni? Non possiamo avvicinarci alla parola di Dio senza aver risposto: io sono disponibile a cambiare, io sono disponibile a darti il mio cuore, Signore, questa mattina come il giorno in cui mi hai presentato il tuo Vangelo. Figlio mio, dice il libro dei Proverbi, dammi il tuo cuore. Siamo disponibili a questo? Allora, se così è, magari ci costerà fatica, ma con l'aiuto del Signore la nostra vita progredirà verso un alto livello di santità, perché così siamo come quell'argilla che si fa modellare dalle mani del divino vasaio. Ora, volevo anche riallacciarmi a quello che è stato detto nei giorni passati, nei diversi messaggi, sia della domenica che del giovedì, siamo stati portati a riflettere su quanto sia importante fidarci di Dio, avere piena fiducia in quello che il Signore ci dice. Abbiamo visto l'esempio di Davide, che a un certo punto si è dimenticato di quanto Dio poteva fare con la sua forza, invece si è affidato alla spada del gigante Golia e quindi alle sue riflessioni mentali. Abbiamo ascoltato del capitano del re di Israele Joram, che invece non riteneva possibile, anche il re Joram, che il Signore potesse compiere un miracolo e liberare Samaria dall'assedio. Abbiamo anche visto giovedì scorso con Alberto l'esempio di Caleb e Giosuè, che si sono ribellati di fronte agli altri 10 esploratori della terra promessa, dicendo: noi non screditeremo questa terra, il Signore è con noi, dobbiamo credere in quello che il Signore ci ha promesso perché Lui è con noi. E quindi abbiamo visto come avere fiducia in Dio significa credere a Lui come crediamo a un'altra persona, come prestiamo fiducia a ciò che un'altra persona ci dice. Né più e né meno. E quindi credere vuol dire fidarsi, affidarsi ad una determinata verità o promessa che sia. E quindi possiamo esercitare fede o non esercitare fede. Se esercitiamo fede in una promessa, cosa otteniamo? La pace, la tranquillità del fatto che il Signore ci sosterrà ad esempio in situazioni difficili o difficoltose. Se invece esercitiamo fiducia in un insegnamento, in una presentazione della verità, adesso mi avvicino al nostro tema, allora anche la nostra visione delle cose deve essere influenzata da quella che è la visione delle cose che ha il Signore. Se così è, allora il nostro servizio ne beneficerà, perché la nostra vita si allontanerà sempre più dalle vie di questo mondo per seguire la via del Signore. Qual è la presentazione della realtà che ci offre il Signore? Mi riferisco a una preghiera che vorrei leggere con voi questa mattina, che si trova nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 17. È una preghiera che Gesù ha fatto. Stamattina si ricordava in più interventi del ministero di Gesù Cristo come nostro sommo sacerdote. Ed è proprio in questo momento, in questa preghiera, che lui incomincia quest'opera di intercessione presso Dio per noi, per il nostro servizio, per il nostro compito di missionari in questo mondo. Vorrei leggere tutta questa preghiera, anche se non rifletteremo in modo sistematico su tutto, ma ci fermeremo solo su una affermazione che Gesù fa. Però credo che sia buono per noi vedere come Gesù prega e ha a cuore la nostra vita. Gesù disse queste cose, poi alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, l'ora è venuta, glorifica tuo figlio affinché il figlio glorifichi te, giacché gli hai dato autorità su ogni carne, perché gli dia vita eterna a tutti quelli che tu gli hai dati. Questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera che tu mi hai dato da fare. Ora, Padre, glorificami tu presso di te, della gloria che avevo presso di te prima che il mondo esistesse. Io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dati dal mondo. Erano tuoi, e tu me li hai dati, ed essi hanno osservato la tua parola. Ora hanno conosciuto che tutte le cose che mi hai date vengono da te, perché le parole che tu mi hai date le ho date a loro, ed essi le hanno ricevute e hanno veramente conosciuto che io sono proceduto da te, e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per quelli che tu mi hai dati, perché sono tuoi, e tutte le cose mie sono tue, e le cose tue sono mie, e io sono glorificato in loro. Io non sono più nel mondo, ma essi sono nel mondo, e io vengo a te. Padre Santo, conservali nel tuo nome, quelli che tu mi hai dati, affinché siano uno come noi. Mentre io ero con loro, io li conservavo nel tuo nome, quelli che tu mi hai dati. Li ho anche custoditi e nessuno di loro è perito tranne il figlio di perdizione, affinché la scrittura fosse adempiuta. Ma ora io vengo a te e dico queste cose nel mondo affinché abbiano compiuta in se stessi la mia gioia. Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati perché non sono del mondo, come io non sono del mondo. Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Santificali nella verità, la tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo. Per loro io santifico me stesso affinché essi anche siano santificati nella verità. Non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola, che siano tutti uno, e come tuo Padre sei in me e io sono in te, anch'essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Io ho dato loro la gloria che tu hai data a me affinché siano uno come noi siamo uno. Io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li ami come hai amato me. Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche quelli che tu mi hai dati, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai data, perché mi hai amato prima della fondazione del mondo. Padre giusto, il mondo non li ha e non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato, e io ho fatto loro conoscere il tuo nome, e lo farò conoscere affinché l'amore del quale tu mi hai amato sia in loro, e io in loro. Un'ultima lettura, e poi andremo avanti nelle nostre riflessioni. Nel Vangelo di Luca, ci servirà alla fine questa lettura. Vangelo di Luca, capitolo 8, versetti 38 e 39. L'uomo dal quale erano usciti i demoni lo pregava di poter restare con lui, ma Gesù lo rimandò dicendo: «Torna a casa tua e racconta le grandi cose che Dio ha fatto per te». Ed egli se ne andò per tutta la città, proclamando tutto quello che Gesù aveva fatto per lui. In Proverbi 16:20 è scritto: «Chi presta attenzione alla parola se ne troverà bene, e beato colui che confida nel Signore». Che sia questo veramente il nostro atteggiamento di ascolto e di ubbidienza, e che il nostro atteggiamento sia anche come quello dei Tessalonicesi, ai quali Paolo poteva dire: voi avete ricevuto la parola non come parola di uomini, ma quale essa è veramente, ovvero come parola di Dio. E dunque abbiamo bisogno di avvicinarci così al Signore. Cosa ci presenta il Signore? Qual è l'espressione che non mi ha fatto dormire in questi giorni? L'espressione è questa: noi siamo nel mondo, ma non siamo del mondo. Quante volte ci abbiamo pensato e riflettuto? E quante volte abbiamo bisogno ancora di pensarci e di rifletterci? Perché il mondo ci circonda, ci tenta, ci vuole per sé, perché è uno dei nostri nemici. Vi ricordate, ce ne abbiamo tre: Satana, il mondo e la nostra carne. Il mondo è uno dei nostri nemici, e il Signore vuole che noi siamo bene in guardia su questo. Perciò, come dicevo, vorrei che ognuno di noi fosse pronto a riconoscere quello che il Signore insegna nella sua parola su questo mondo, su come è fatto, su chi è, su come agisce e su come lui e poi noi dobbiamo rapportarci con esso. Nella preghiera di Gesù avete visto che c'è una forte contrapposizione, una forte, netta contrapposizione tra i figli di Dio e figli del mondo, tra la luce e il mondo. Questo mondo non ha conosciuto il Signore, mentre i discepoli del Signore lo hanno conosciuto, l'hanno riconosciuto. Hanno riconosciuto in Gesù Cristo il Salvatore del mondo, che era stato promesso dai profeti ed è stato mandato da Dio per riconciliarci con Lui, per riportarci in pace, per ritornare a quel rapporto in cui il Signore passeggiava sul far della sera con l'uomo. Quanto piace al Signore passeggiare la sera con noi. Quanto gradisce il Signore avere piena comunione con noi. Dice Gesù: questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio. Cioè i figli di Dio conoscono Dio. Cosa vuol dire conoscono? Se non che hanno una relazione personale, intima, profonda con Dio. Questo significa conoscere Dio, vuol dire essersi arresi a Dio, vuol dire avergli lasciato le chiavi della propria casa, non una stanza, le chiavi della propria casa. Ora, a quelli che l'hanno ricevuto e gli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, e tali siamo, dirà Giovanni nella sua prima lettera, siamo figli di Dio, Noi che crediamo, noi che abbiamo ricevuto Gesù Cristo, noi che gli abbiamo dato la proprietà di casa nostra. Zaccheo, quando incontra Gesù, dice: se ho frodato qualcuno, gli porterò il quadruplo. Perché? Perché tu, Signore, sei il padrone della mia vita. Tu hai proprietà sui miei beni, hai proprietà sulla mia vita, sulla mia casa, su tutto il mio essere. Questo significa riconoscere Gesù Cristo come proprio personale Salvatore e Signore. Da dov'è che inizia questa contrapposizione? Beh, ovvio, dall'inizio, dalla Genesi, il Signore ci presenta cosa? Che aveva creato il mondo in modo perfetto, buono. Buono per Dio è sinonimo di perfezione. E cosa fa l'uomo? L'unica cosa che poteva fare, avendo libertà di scelta, era decidere se seguire Dio oppure no. E quello che decide di fare è ribellarsi a Dio, disubbidendo, ascoltando Satana, il tentatore, che è sempre stato lì pronto a voler rovinare i progetti e i piani di comunione tra Dio e l'uomo. Così il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato nel mondo è entrata la morte. E così la morte, cosa dice Paolo ai Romani, è passata su tutti gli uomini. Non c'è distinzione, diceva Tonino, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Questa è la condizione nella quale il Signore vede il mondo. Tutti. Me, te, tutti. Privi della gloria di Dio. Così, fin dai primi capitoli, dalle prime pagine della Genesi, impariamo che c'è un Dio che tiene ben separate la luce e le tenebre. Dio separò la luce dalle tenebre. La prima cosa che fa, dopo aver creato una sola cosa, la luce, cos'è? Separa la luce dalle tenebre. E così come lui separa la luce dalle tenebre, così chi è in lui ed è nella luce diventa automaticamente separato dalle tenebre, messo da parte, reso santo, appunto, messo da parte. Così ci sono due generazioni, fin dalle prime pagine del libro della Genesi, una generazione che viene definita dei figli di Dio e una generazione che viene definita i figli degli uomini, quelli che ascoltano la voce di Dio e cercano con tutta la loro anima, col loro cuore, di seguire Dio e di amarlo perché vogliono obbedirgli, e gli altri che invece non intendono ascoltarlo, fino al punto da diventare empi e da dire, come dice il salmista, l'empio ha detto in cuor suo: Dio non c'è. Così chi non segue il Signore è una persona che, anche se non manifesta odio palese verso il Signore, comunque non vuole far altro che ribellarsi alla grazia di Dio, almeno fino al momento in cui la grazia del Signore lo sconvolgerà dal cuore, come è successo a noi, come è successo a me quando ho ascoltato il Vangelo per la prima volta in modo chiaro e limpido, e ho capito che non potevo far altro che andare verso questo amore che si era manifestato per me alla croce. Invece era solo puzza di morte, ma dopo quella manifestazione d'amore così forte alla croce, allora ho deciso di piegare le mie ginocchia e di dire: Signore, grazie perché tu mi hai dato vita e speranza e certezza di essere un tuo figlio. A volte quello che ci dice il Signore sembra esagerato, sembra quasi violento, e per i tempi nei quali siamo abituati a vivere con il politically correct, politicamente corretto nella nostra società, non siamo più nemmeno noi abituati a riconoscere che Dio ha ragione comunque. E quando il Signore ha detto ad Adamo: non ne mangiare, perché il giorno che ne mangerai tu per certo morirai, sì, poteva sembrare esagerato, ma quali risultati ha portato di subire? A quali risultati ha portato non avere fiducia in Dio, non avere piena fiducia nella verità che il Signore ci presenta? Allora, dicevo, c'è una contrapposizione in questa generazione, mondo e figli di Dio. Abitiamo la stessa terra, lo stesso pianeta, siamo fianco a fianco, gomito a gomito, sul posto di lavoro, a volte, certo, come vicini di casa, in tantissime circostanze. Siamo a fianco a fianco. Il mondo, dicevamo, non conosce Dio. Questa contrapposizione ha una base spirituale. Il mondo non conosce Dio e non può conoscerlo a meno che il Signore non si riveli a lui, e noi stessi, che eravamo esattamente lì nel mondo, quindi sappiamo che Dio può trarre dal mondo gli uomini per salvarli, e questo è il suo desiderio. E vedremo, noi siamo qui per questo suo desiderio, altrimenti il Signore ci avrebbe portato in cielo. Noi siamo qui perché Dio desidera che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità. E siete voi, siamo noi che dobbiamo portare avanti questo compito di amore che il Signore ha verso il mondo. Ma questo è il nostro punto di vista sul mondo. Noi abbiamo conosciuto il Signore per mezzo di Gesù Cristo e del suo amore alla croce. Nessuno mai ha visto Dio, dice Giovanni. L'unigenito Dio che è nel seno del Padre è quello che l'ha fatto conoscere. Allora è fondamentale vedere cosa insegna la parola di Dio sul mondo e sui figli di Dio per poter capire come noi dovremmo atteggiarci o comportarci per rispettare questa frase che Gesù dice nella sua preghiera: nel mondo, ma non del mondo. Allora, com'è fatto il mondo agli occhi di Dio? La parola che viene usata è cosmos per indicare la terra abitata o anche solo gli abitanti della terra, e viene presentata soprattutto nel Nuovo Testamento come un regno che è dominato attualmente da Satana, che viene definito spesso il principe di questo mondo, il principe della potestà dell'aria, il principe di questo cosmos. E quindi scusate, il mondo diventa questo sistema opposto a Dio, che vuole funzionare o vivere separatamente da Dio in sua opposizione, non riconoscendolo, in quanto è dominato da Satana, il maligno, che, come vedremo, ha accecato gli occhi di questo mondo perché non riconoscano Gesù Cristo. E i credenti, proprio per questo motivo, dice Gesù, non sono di questo mondo. Perché? Perché non sono più sotto il dominio di Satana. Lui è venuto per liberarci dall'uomo forte. Dice Gesù, come può un uomo liberare un altro, liberarne uno dall'uomo forte se prima non lo ha legato? E Gesù è venuto per legare l'uomo forte, perché lui è più forte e ci ha liberato dalle sue catene, dal peccato e dal dominio del peccato. Dice Romani, perciò il peccato non vi dominerà, non vi dominerà. Non siamo più legati ai principi di questo mondo, essendo stati trasformati all'immagine di Cristo, ed essendo ogni giorno, se glielo permettiamo, ogni giorno di più trasformati all'immagine di Cristo. Ogni giorno c'è come una manopola che si gira, un passetto che facciamo avanti verso l'immagine di Cristo, e più somigliamo a Lui, più lasciamo lontano i costumi, le abitudini e la vita di questo mondo, i suoi interessi. Non dovremmo essere più interessati al mondo, via via che ci interessiamo a Cristo. Ci sono alcune caratteristiche che emergono però dal testo biblico, non vorrei parlare io, ma vorrei appunto che esercitassimo fiducia e fede nelle parole che il Signore usa per definire il mondo. Io ho fatto un elenco, vi leggerò degli estratti, ma per alcuni preferisco leggervi il versetto che ne parla. E così vi leggo questa lista, poi vedrò dai vostri volti cosa ne pensate. Allora è scritto nel Nuovo Testamento queste cose, che il mondo non ha conosciuto Dio. È scritto che il mondo è immerso nel peccato. È scritto che il mondo, se non crede, perirà nei suoi peccati. È scritto che il mondo ha preferito le tenebre, Giovanni 3,19. Il giudizio è questo, dice Gesù: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce perché le loro opere erano malvagie. Il mondo è spiritualmente morto. Odia Cristo e odia i suoi discepoli, lo dice anche Gesù nella preghiera che abbiamo letto. È dominato da Satana, che è il principe di questo mondo. Il mondo rimane nelle tenebre, Giovanni 14, 26, 12, 46. Io sono venuto come luce nel mondo affinché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Non può vedere e conoscere lo Spirito Santo, né tantomeno Gesù, né tantomeno Dio. E dice Giovanni 14,17: lo spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché dimora in voi e sarà in voi. Dà, il mondo dà o dona in maniera effimera, cioè dà e poi riprende con gli interessi. È colpevole ed è sotto il giudizio di Dio e sarà condannato. Gioisce delle sofferenze di Cristo. È avversario di Dio. Cerca di condizionare la mente dei credenti. Romani 12,2 ci dice: non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Produce una tristezza mortale che conduce alla morte. Per i credenti siamo stati crocifissi a vicenda. Galati 6,14 dice Paolo: quanto a me, non sia mai che io mi vanti di altro che della croce del nostro Signore Gesù Cristo, mediante la quale il mondo per me è stato crocifisso e io sono stato crocifisso per il mondo. Segue il principe della potenza dell'aria, che è Satana, giace sotto il suo potere, ne è sedotto e lo adorerà. Efesini 2,2 dice: ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli. È una generazione storta e perversa, nella quale tra l'altro noi siamo chiamati a risplendere come astri nel mondo. Non è degno dei credenti che testimoniano a prezzo della loro vita, vi ricordate Ebrei 11, di loro il mondo non era degno. Ci rende impuri ed è fonte di corruzione. Seconda Pietro 1,4 dice: attraverso queste ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina, dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. E poi, in ultimo, chi ama il mondo si rende nemico di Dio. Giacomo 4,4 dice: o gente adultera, non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia verso Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. E in 1 Giovanni 2,15-17 dice: non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita non viene dal Padre, ma dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. E questa è la considerazione che io e te abbiamo del mondo. E questa la riflessione che noi facciamo quando pensiamo: come mi devo rapportare con questo mondo? Oppure l'accarezziamo come un gattino indifeso? Ecco, quando dicevo siamo disposti ad abbracciare completamente per fede l'opinione che Dio ha sulla realtà che è sotto i nostri occhi, se non siamo disponibili a cambiare questa mattina la nostra convinzione sul mondo, sarà difficile, sarà molto difficile che la nostra vita di servizio sia efficace per Dio, perché saremo troppo legati e radicati nel mondo che non è la nostra patria. Fratelli, il Signore, l'abbiamo ricordato questa mattina in più occasioni, e anzi sono grato al Signore perché per mezzo dello Spirito ha guidato me, voi, a ricordare quanto siamo costati a Gesù Cristo. Perché da questo mondo Dio ci voleva tirare fuori. E la grazia noi l'abbiamo ricevuta gratuitamente. Ma quanto è costato a Dio strapparci di là? Torneremo noi forse dove eravamo prima? Ci coccoleremo forse con ciò che il Signore vorrebbe che scomparisse perché fosse totalmente soggetto alla grazia di Dio e al suo perdono. Egli infatti vuole che tutti gli uomini siano salvati, perciò il Signore non vuole che il mondo resta lì. Il Signore non vuole che il mondo venga condannato, vuole che il mondo venga salvato e vuole che noi siamo dei messaggeri efficaci della sua parola, dei messaggeri che portano con franchezza il messaggio della grazia, del Vangelo e della salvezza in Cristo Gesù, perché è scritto che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Quel chiunque cosa vuol dire? Apre le porte del cielo a tutti, apre le porte del cielo a tutti, perché un atto d'amore immenso è stato fatto lì con le braccia aperte su un legno di maledizione. Gesù è diventato maledizione per noi, perché noi potessimo essere accolti nel cielo in virtù del suo perdono, del prezzo che lui è stato disposto a pagare per noi. Quindi Dio ama il mondo. E come se lo ama? Perché ci ha amato, noi che eravamo nel mondo. Dice Ebrei 12:2, lui è duce, è perfetto esempio di fede, il quale per la gioia che gli era posta dinanzi sopportò la croce, disprezzando il vituperio, dice una versione la Luzio, o l'infamia, e si è posto a sedere alla destra di Dio. La gioia che gli era posta dinanzi. Vi ricordate cosa dice Gesù e Luca ai 70 quando ritornano da lui? Non rallegratevi perché gli spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli, per la gioia che gli era posta dinanzi, per la mia, per la tua gioia, sopportò la croce. Per la mia, per la tua gioia, di sapere che il mio nome è scritto in cielo. Gesù ha disprezzato, cioè non ha ritenuto importante la sofferenza della croce, non ha ritenuto qualcosa da da tenere distante da lui, la croce. Ha disprezzato l'infamia, è stato infamato per noi, anzi togliamo questo noi, è stato infamato per me, per me. E poi si è posto a sedere alla destra di Dio per amore di me, per amore di te. Ha taciuto quando qualcuno, avendogli coperto il viso, gli ha dato uno schiaffo, un pugno. Indovina, profeta, chi ti ha colpito? E lui ha taciuto. Perché? Rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Non ha reagito quando qualcuno con una canna gli percoteva la testa, sulla quale c'era una corona di spine. E ognuna di quelle spine perforava la pelle, i tessuti, fino ad arrivare all'osso. Non ha reagito quando veniva flagellato e quando pezzi di carne si strappavano dalla sua schiena per cose che non aveva commesso. Ha sofferto l'abbandono di Dio nelle tenebre in cui a un certo punto era immersa la croce e il mondo intero. Lui non ha avuto uno sguardo di pietà e di compassione perché era buio. Padre, perché mi hai abbandonato? Per la gioia che gli era posta dinanzi, rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. E ancora in 2 Corinzi 5:21 è scritto: colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. La sua giustizia viene attribuita gratuitamente per la fede a coloro che si affidano a quest'opera, a questo sacrificio prezioso. Perché però Gesù è diventato peccato per noi, maledizione per noi? E ancora Romani 5:8 dice: Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori Cristo è morto per noi. Mentre eravamo ancora peccatori. Come ha detto una volta il fratello Roy Alpec, che molti di voi conoscono, Dio ha amato ciò che faceva schifo. Dio ha amato ciò che era disgustoso. Ciò che era disgustoso. Perché potessimo noi avere la possibilità di essere riconciliati una volta per sempre con lui e di uscire da questo sistema che domina gli uomini e li tiene lontani dal Signore. E ancora leggiamo questo, leggiamolo insieme, Efesini 2, da 1 a 7. Dio ha vivificato anche voi, voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli, nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo, secondo i desideri della nostra carne, ubbidendo alle voglie della carne dei nostri pensieri. Ed eravamo per natura figli d'ira, come gli altri. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo. È per grazia che siete stati salvati e ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere in cielo in Cristo Gesù per mostrare nei tempi futuri l'immensa ricchezza della sua grazia mediante la bontà che Egli ha avuta per noi in Cristo Gesù. Ma ci pensate, nell'eternità milioni, miliardi di credenti che hanno conosciuto il Signore saranno la manifestazione, la dimostrazione della grazia di Dio che porta gli uomini dalle tenebre e dall'inferno alla luce, alla grazia, al perdono, alla vita abbondante che il Signore vuole dare agli uomini, vuole dare a te e a me. Saremo il trofeo di Dio, saremo la dimostrazione della sua bontà, della sua grazia e del suo amore. E non soltanto lo saremo, ma il Signore ci chiama oggi ad esserlo, testimoni di questa grande, immensa realtà, di questa grande e immensa realtà. Dice l'Apostolo Pietro che siamo sfuggiti alla corruzione che è in questo mondo. Quante volte mi sono trovato, forse ci siamo trovati, ma come dicevo voglio parlare per me, a essere sfuggiti ma a ricamminare quatti quatti verso il mondo, verso le nostre vecchie abitudini. C'è un esempio, che una storiella che raccontava Spurgeon nei suoi messaggi, voglio riportarla. Immaginate che qui davanti ci siano due tavole apparecchiate, una piena di meraviglie da cuochi Michelin stellati, fantastiche, e un'altra invece piena di spazzatura, robaccia di scarto, insalate andata male, eccetera. Immaginate che lì in fondo ci sia un maiale che è tenuto ben stretto da una corda. A un certo punto tagliamo la corda e il maiale arriva qui davanti. Su quale tavola si lancerà? Su quella della spazzatura, naturalmente, perché il maiale non riesce a scegliere bene, non sceglie sicuramente in base all'apparenza esteriore, ma è ciò che è più facile da mangiare, quindi vai con la spazzatura. È nella sua natura, d'altra parte. Immaginate che adesso noi abbiamo il potere, con uno schiocco di dita, di trasformare questo maiale in un uomo, ma non esteriormente, solo interiormente. Questo maiale dentro diventa un uomo e fuori rimane un maiale. Schiocchiamo le dita, questo maiale a un certo punto si ritrova lì a grufolare in mezzo alla spazzatura, ha come un momento di smarrimento, si rende conto di essere ammattito. Ma che ci sto a fare qui sulla spazzatura quando c'è una tavola lì ricca di cose meravigliose? E così questo maiale, tutto impaurito, si gira, vede tutti noi che lo osserviamo, vergognato, si sposta verso la tavola giusta. Diceva Spurgeon a questo punto: ho appena descritto il momento della vostra conversione. Eravamo lì a sgrufolare letteralmente nelle cose di questo mondo, a sguazzarci dentro, ma quando la grazia di Dio ci ha toccato, quello che ci sembrava bello è diventato, come dice Paolo, come tanta spazzatura. Ora siamo sfuggiti alla corruzione di questo mondo e tuttavia dobbiamo amare il mondo. Ma come? Dobbiamo amarlo come Cristo lo ama. Dobbiamo essere pronti ad avvicinarci a chi è vicino a noi, ad entrare in empatia con loro, ad ascoltarli, a capire le loro sofferenze, i loro bisogni, ma a ricordare sempre, mentre facciamo questo, che siamo figli del Dio Altissimo. che siamo stati strappati. Dice Giuda, fatelo, ma con timore, sempre con timore, di toccare persino la veste contaminata dal peccato. È così che noi dobbiamo amare il mondo. Perché la nostra cittadinanza, come dicevo, è nei cieli, da dove aspettiamo il nostro Salvatore, Gesù Cristo, il Signore. La nostra cittadinanza è lì. Cosa ci interessa di più? Sapere le cose della nostra vera cittadinanza o di quella dove siamo ospiti temporaneamente? Già, perché anche questo dobbiamo tenere conto, che noi qui siamo di passaggio. Lo diciamo tante volte, ma forse viviamo come se qui dovessimo vivere per sempre. Mettiamo radici, impegniamo tanto del nostro tempo per migliorare la nostra condizione su questo mondo. E forse non ci rendiamo conto che non stiamo accumulando per niente tesori di quelli che non marciscono mai in cielo. La Chiesa occidentale è ferma e perde giovani, perde adulti, perde e basta, e basta, perché in realtà nessuno di noi è disposto a riconoscere che questo mondo non è la nostra patria. Noi non siamo di qua. Noi non siamo di qua. Non è qui la nostra dimora, non è qui il nostro tesoro, non è qui niente di niente per noi. Vorrei leggere un estratto di una meditazione che ha fatto sempre questo caro fratello predicatore che ho nominato prima, Spurgeon, su un versetto che però leggiamo insieme, in Ebrei 12 e 13, scusate, da 12 a 14. Ebrei 12. Perciò anche Gesù, per santificare il popolo con il proprio sangue, soffrì fuori della porta della città. Usciamo quindi fuori dall'accampamento e andiamo a lui portando il suo obbrobrio, perché non abbiamo qua giù una città stabile, ma cerchiamo quella futura. Dice questo fratello, Gesù portando la sua croce andò a soffrire fuori della porta. La ragione del cristiano per lasciare l'accampamento del peccato e della religione del mondo non è perché ama essere particolare, ma perché Gesù lo ha fatto. E il discepolo deve seguire il suo maestro. Cristo non era del mondo. La sua vita e la sua testimonianza erano una protesta costante contro la conformità con il mondo. Mai l'affetto per gli uomini è stato però così traboccante come in lui. Tuttavia è stato separato dai peccatori. In modo simile il popolo di Cristo deve andare da lui, deve prendere la sua posizione fuori dall'accampamento come testimoni per la verità. Deve essere pronto a percorrere la via dritta e stretta, deve avere un cuore coraggioso, fermo, impavido come quello di un leone, amare Cristo prima di tutto e la sua verità dopo, e Cristo e la sua verità al di sopra di tutto il mondo. Gesù vuole che il suo popolo vada fuori dell'accampamento per la propria santificazione. Non si può crescere nella grazia ad un livello elevato mentre si è conformati al mondo. La vita di separazione può essere un cammino di dolore, ma è l'autostrada della sicurezza. E anche se la vita separata può costare molti dolori e rendere ogni giorno una battaglia, eppure è una vita felice dopo tutto. Nessuna gioia può superare quella del soldato di Cristo. Gesù si rivela così graziosamente e dà un tale dolce ristoro che il guerriero si sente più calmo e pacifico nella sua lotta quotidiana che non altri nelle loro ore di riposo. La strada della santità è la strada della comunione. È così che speriamo di vincere la corona se la grazia divina ci mette in grado di seguire fedelmente Cristo fuori dell'accampamento. La corona della gloria seguirà la croce della separazione. Un momento di vergogna sarà ben ricompensato dall'onore eterno. Un po' di testimonianza non sembrerà nulla quando saremo per sempre con il Signore. Usciamo fuori dall'accampamento. Gesù, pensavo, ha portato davanti a tutti la mia croce. Davanti a tutti la mia croce. È passato come colpevole, con l'onta, la vergogna delle mie colpe sulle sue spalle. Non ha replicato, non ha agito in maniera sconveniente, ma per l'amore nostro ha portato la vergogna davanti al mondo, la nostra vergogna, quella sì che era vergogna. Usciamo dunque noi portando il suo questa volta. un obbrobrio falso, perché in realtà non siamo noi a doverci vergognare. Però il mondo ci odia e non ci può conoscere finché non è toccato dalla grazia di Dio. E sarà toccato da quella grazia solo se noi siamo disponibili a lasciare le nostre convinzioni, a comportarci in modo diverso e a cambiare soprattutto il nostro cuore, amando questo mondo come Dio lo ama e non per i nostri interessi. Dobbiamo rinunciare, e questo è doloroso, dobbiamo rinunciare al mondo e al peccato. Non è scritto da nessuna parte che dobbiamo farlo da soli, abbiamo dei fratelli, delle sorelle che ci possono aiutare a pregare per noi in questa battaglia, e anche questo è un dono del Signore. Ma non rinunciamo a combattere, perché il Signore di questo ci chiederà sicuramente conto. Vi ricordate l'indemoniato di Gerasa che abbiamo letto all'inizio, quello che aveva la legione? Bene, lui appena liberato da questi demoni, lui che era stato abituato a vivere nei sepolcri, in mezzo ai morti, a percuotersi, a farsi dell'autolesionismo, a far del male agli altri, lui rinsavisce completamente perché il Signore lo libera da questo dominio satanico. Viene liberato, trovato in buon senno. La prima cosa che fa quando vede che Gesù lascia la terra per andare da un'altra parte con una barca, gli va vicino e gli dice: Signore, ti prego, fammi venire con te. Non posso far altro che seguirti, Signore. Potessi venire con te adesso, sarei l'uomo più felice del mondo. Cosa ci faccio qua? Non è questo quello che abbiamo detto noi al Signore appena convertiti? Signore, ma che ci devo fare qua? È il posto dove abitavo prima, quando ero nel peccato, quando non ti conoscevo. Adesso che ti conosco voglio stare con te. Ma il Signore cosa ci dice? No, non, per ora non puoi venire. Va nella tua città e racconta le grandi cose che Dio ha fatto per te. Non ti mischiare con loro, ma sii un testimone con loro. La tua cittadinanza è con me, certo, ma oggi tu sei qui e il mondo per te è un campo di missione. È un campo di missione. Il Signore possa benedire le nostre riflessioni. Amen.